Siamo arrivati all'ultimo incontro, direi che questo è un pensiero soddisfacente per tutti, però è un incontro che io affronto con qualche timore, perché così come abbiamo organizzato la nostra ricerca, nei primi due incontri si trattava della parola di Dio, in qualche modo mi trovavo sui binari, e comunque anche se era qualcuno che aveva qualcosa da dire doveva prendersela con l'autore principale, cioè io facevo altro parlante. Però sul finire dell'altra conversazione loro ho detto che l'omaggio vero che si può fare a un Dio che si rivela è quello di ascoltarlo da uomini. Ascoltarlo da uomini vuol dire ascoltarlo lasciando che fioriscano gli interrogativi, lasciando che in qualche modo il Logos, Dio, si incarni dentro l'anima di ciascuno. E perciò questa è essenziale alla teologia come ascolto, è essenziale il momento del capire che cosa si è ascoltato. Credo che sia fondamentale questo, contro il parere di alcune posizioni teologiche del passato, per esempio quella di Giansenio, che riteneva che la teologia fosse essenzialmente memoria. Ricordare quello che Dio aveva detto, e soprattutto attraverso magari l'interpretazione di Sant'Agostino, secondo lui. No, io credo che la teologia è ascolto, ma un ascolto possibilmente intelligente. Possibilmente. Ecco, a questo punto allora vediamo di farci quelle domande, e io anche qui dico, queste sono le domande che mi faccio io, e i tentativi di risposta che mi sono dato io, ma credo che ciascuno poi dovrebbe fare un po' le sue ricerche. Quindi io, mentre nelle altre volte proponevo il pensiero del Dio che si rivela, questa volta propongo quello che sono riuscito a pensare, e se può essere utile per una riflessione, bene, se no pazienza. Io credo che all'inizio del problema del male ripensato bisogna mettere una considerazione di natura metafisica che è classica nella storia del pensiero umano, ed è quella della improponibilità del male come realtà positivamente esistente, come sostanza, per usare il linguaggio degli antichi. Questa è stata l'acquisizione definitiva del neoplatonismo, quindi diciamo in un campo che è al di fuori dell'area cristiana, che così ha superato le visioni primitive, fantastiche, ma affascinanti, del bene e del male come due entità al tempo stesso frammischiate e in perenne lotta fra loro. Che sembra in fondo la posizione più facile, si trova che a questo mondo ci sono delle cose buone e delle cose cattive, e beh, l'ipotesi è che ci sia un principio del bene e un principio del male che sono in lotta fra loro. Plotino invece arriva con molta chiarezza a concepire il male come non essere. Certo, nella linea della tradizione greca il male è sì percepito come legato alla materia, però questa materia è ritenuta da lui qualcosa non di positivo, ma piuttosto come una privazione, come una pura mancanza d'essere. Nell'Eneadi dice: non resta altro dunque, se è vero che il male c'è, che esso rientri tra il non essere, quasi fosse, per così dire, una certa forma del non essere. Questa è una notazione preliminare, però è indispensabile per sfuggire all'abbaglio di un pensiero di tipo manicheo, che esercita talvolta qualche attrazione sulla mente umana. Basti pensare che vi è rimasta impigliata per quasi 15 anni perfino un'intelligenza come quella di Agostino, che proprio per il fascino di questa visione dualistica ha tanto faticato a pervenire a una giusta idea del Dio creatore, e mi riesce appunto dopo la lettura dei neoplatonici. Direi che le ultime ricerche hanno messo in luce bene che esisteva a Milano un circolo neoplatonico molto vivace, E quindi questo retore che viene da Roma, che si inserisce nel mondo culturale milanese, ne è permeato, incantato, e con la lettura dei neoplatonici gli si chiarisce, come scrive lui nelle Confessioni, che tutto ciò che esiste è bene. E il male, di cui cercavo l'origine, dice, non è una sostanza, perché se fosse sostanza sarebbe bene. Una volta inteso il male come mancanza d'essere, si capisce subito che un certo tipo di male, quello che si risolve nella finitezza e nel limite, non solo è possibile, ma nelle creature è assolutamente necessario. Un essere senza deficienze ontologiche sarebbe infinito, cioè non sarebbe più una creatura. E con un ragionamento analogo si svuota anche l'ipotesi ottimistica del mondo migliore possibile, quale proposta per esempio da Leibniz, che anche questa ha un suo fascino, perché chi parte dall'idea di un Dio che è buono ed è onnipotente, gli dice: se questo mondo l'ha fatto questo Dio buono e onnipotente, è il migliore che poteva fare, perché non si capisce perché non avrebbe fatto quello superiore a questo. Ma in realtà qualunque mondo si immagini, esso manifesterebbe sempre solo alcune perfezioni divine, non tutte, perché altrimenti avremmo un mondo infinito. E perciò potrebbe sempre ricevere un supplemento d'essere. Il modo migliore possibile è quindi un concetto contraddittorio, presso poco come quello dell'ultimo numero dispari. No? Qual è l'ultimo numero dispari? Beh, qualunque numero ci pensi, basta fare più due e se ne ha uno superiore. È interessante rilevare che i leopardi, che io ho già citato perché sotto sotto è uno degli interlocutori miei in questo discorso, applica, e giustamente, la medesima argomentazione anche per escludere che questo sia il mondo peggiore possibile. E uno potrebbe dire: oh guarda, finalmente che il leopardi non è così pessimista come... No, in realtà è un pessimismo più sottile, più assoluto. Non ardirei, dice ancora Rosibaldone, dire che l'universo esistente è il peggiore degli universi possibili, sostituendo così all'ottimismo il pessimismo. Chi può conoscere i limiti delle possibilità? Che vuol dire, chi può conoscere i limiti del peggio? Quindi in sostanza è ancora, direi, il pessimismo più radicale. Questo bel discorso metafisico sul male, come non essere, io credo che sia incontestabile metafisicamente, però penso che non getti una luce appagante sull'enigma del male come tormento umano. Una volta che abbiamo fatto questo ragionamento metafisico, noi in realtà il problema è ancora intatto, no? Cioè sulla sofferenza e sulla colpa, enigma col quale dalla vita siamo costretti tutti a confrontarci. Allora cerchiamo di andare avanti, insomma, qui in questo nostro pellegrinaggio. Qui vorrei fare una considerazione che forse potrà meravigliare qualcuno, ed è in sostanza l'anticipo nel suo centro, che è questo. Di fronte al problema del male è meglio essere atei che credenti, che teistici. Cioè è più vantaggioso per risolvere bene il problema del male partire da una funzione atea. Adesso mi spiego però, non vorrei che poi il resto del Carlino comparisse un'improvvisa adesione all'ateismo del Carlino. Di fronte all'oceano di tribolazioni e di strati onde è angosciata la condizione attuale, la storia dell'uomo, io dico che l'atteggiamento di partenza più vantaggioso non è quello di chi è dall'inizio persuaso dell'esistenza di Dio, ma quello di colui che non ha Dio entro gli orizzonti del suo pensiero. Perché è molto difficile saldare all'iniziale concetto di un essere che è bene infinito e che qui suppone che ci sia già, l'esperienza della tristezza di qua giù. È più facile che, procedendo dall'esperienza del male, l'ipotesi di un Dio misterioso, capace di pareggiare tutte le giustizie, chissà quando, chissà come, appare alla fine come il solo spiraglio a noi concesso per evadere dalla morsa dell'assurdità. Cioè, io voglio dire che chi parte dall'idea di un autore eterno di tutte le cose è portato di istinto a domandare conto al creatore di ogni disgrazia che succede nel mondo. Quando uno parte da Dio, poi quando incontra i guai del mondo gli domanda conto. La tragicità della vicenda umana diventa allora un capo d'accusa o addirittura un ostacolo a mantenersi fedeli alla prospettiva teistica. Tra l'altro, per un curioso processo psicologico, non sono pochi coloro che finiscono col convincersi che l'eliminazione di Dio comporti l'eliminazione o quantomeno l'attenuazione degli assalti del male. Cioè io non rifiuto Dio per poter risolvere il problema del male, ma questa è un'illusione, perché la sofferenza, la spaventosa, inevitabile sofferenza delle creature, è un dato di fatto assolutamente indipendente dalle nostre idee. Per noi possiamo essere credenti, possiamo essere atei, ma le cose non cambiano. Chi però comincia a riflettere, guardando l'umanità dolente, all'estremo bisogno di consolazione, potrà più facilmente pensare in un secondo tempo all'esistenza di Dio come all'unica strada residua perché si arrivi a qualche speranza. Non so se sono riuscito a spiegarmi su un punto che tutto sommato è un po' rischioso, no? Insomma, io ho sempre visto che partendo da Dio lo si mette sotto processo. Partendo dal mare, a un certo punto si è così disperati, quindi, ma speriamo che ci sia meno qualcuno che sappia risolvere i problemi. Tra l'altro io ho fatto anche un'esperienza da parroco che poi ho visto che non è poi così eccezionale, perché è documentata nella letteratura. C'era, io ho già ricordato diverse volte, non so se anche così pubblico, c'era nella mia parrocchia una coppia di medici, tutti e due, marito e moglie, altri due medici, avevano un figlio che era un capolavoro di ragazzo, bravo, bello, intelligente, buono, veramente, una cosa grandissima, bellissima. Dunque, lei era credente, praticante, lui no, però posizione un po' di medicina, tocca in testa, insomma, no, quindi un tango alla fede. Beh, va a finire che questo ragazzo che aveva 17 anni, nel giro di una settimana muore, per una malattia di cui né il padre né la madre, i medici, hanno saputo identificare la causa. Quindi una tragedia, veramente una tragedia. Il risultato è stato che la madre non ha accettato questo e, diceva lei, ha perso la fede. Il padre, che non credeva, ha cominciato a domandarsi conto di che cosa mai fosse questa vita in cui si poteva arrivare a 17 anni, poi era finito tutto, e se non c'era qualche cosa d'altro, alla fine era una perfetta assurdità. Cioè, le parti si sono stranamente scambiate. Tanto da vedere poi chi è che crede e chi non crede, che questo è un discorso sempre molto difficile, però io sono rimasto molto colpito da questa vicenda e mi ha un po' confermato in questa ipotesi della, come dire, della vantaggiosità di partire da una posizione atea per arrivare in qualche modo a dare al dolore una non una spiegazione, ma comunque un aiuto per poterlo affrontare. A questo punto, ma solo a questo punto, possiamo capire che in riferimento al male, l'atteggiamento giusto non è quello di mettersi di fronte a Dio con il cipiglio di una maestra che fa gli occhiacci allo scolaretto perché ha trovato molte macchie sul quaderno, o quello del giudice istruttore che contesta all'indiziato i comportamenti atti a stabilirne la colpevolezza, ma è quello di chiedergli quale parte abbiano il dolore e la colpa nel suo disegno, cioè non perché. L'interrogativo giusto non è, non dico giusto perché chissà quali sono gli interrogativi giusti, ma gli interrogativi che per speranza che abbiano qualche esito, non è perché esiste il male nel mondo di Dio, ma che significato positivo può avere il male entro il progetto di Dio. E questo mi fa capire perché io ho scelto questo titolo a tutti gli incontri, cioè Enigma del male e disegno di Dio, perché questo mi pare la prospettiva giusta. E allora, da questo momento in avanti, io cercherò, ma non farò nient'altro che riecheggiare quello che la Liberazione ci ha detto, di capire il significato del dolore e anche il significato della colpa, perché deve pure avere significato la colpa nel disegno di Dio. c'è un elemento che abbiamo raccolto inizialmente dalla rivelazione ed è come primo significato del dolore quello di essere un castigo. Io credo che sia giusto questo. In un mondo assolutamente senza peccato la sofferenza non sarebbe neppure concettualmente pensabile. Se il mondo fosse assolutamente innocente, perché dovrebbe esistere sofferenza? È un principio assoluto e inderogabile che alla colpa si debba accompagnare l'infelicità, così come la felicità deve essere la condizione della virtù. È così evidente, soprattutto per noi è evidente la seconda parte, no? Che chi fa bene deve star bene, quell'altro che chi fa male deve star male, però era questo principio, eh? Era questo principio con il segno meno. È così evidente che anche una considerazione elementare, se questo non avviene, noi restiamo scandalizzati e offesi nel nostro sentimento di giustizia. Se quelli che fanno bene sono premiati, e quelli che fanno male, cioè quelli che fanno bene sono castigati, e quelli che fanno male sono premiati, noi ci sentiamo offesi nella giustizia, nel nostro sentimento di giustizia. Allora il ragionamento corretto, alla luce della rivelazione, il ragionamento corretto dell'uomo che è nel dolore non è io sono innocente, dunque soffro ingiustamente, ma è piuttosto io soffro, dunque ho qualche attinenza con il peccato, quale sia poi la vedere. Questo mi pare il ragionamento corretto. Qualche attinenza o per qualche rapporto personale con l'ingiustizia, o almeno per la nostra appartenenza a una stirpe che ha delle cose da scontare. La sofferenza è lo scatto più amaro e più decisivo e inflitto ogni ottimismo naturalistico. A questo punto direi che la considerazione è che nessuno di noi può dirsi in assoluto innocente, se non altro per una misteriosa connessione che ci coinvolge nelle disavventure di tutto il genere umano. E come si vede, l'enigmaticità del dolore qui chiama in causa l'enigmaticità di un disastro originario, di una colpa d'origine dalle conseguenze universali. Io adesso non sto ad affrontare il problema del peccato originale, perché qui meriterebbe tutto un discorso. Però mi piace citare quello che scrive Newman nella sua apologia, nel capitolo 5 dice così: a osservare il mondo in lungo e in largo, le delusioni dell'esistenza, la sconfitta del bene, il successo del male, il dolore fisico, l'angoscia morale, la prevalenza e la forza del peccato, si ha una visione che dà sgomento e vertigine, che opprime col senso di un mistero profondo, assolutamente al di là della soluzione umana. Allora io così ragiono. Se c'è un Dio, e Dio c'è, il genere umano deve essere implicato in una terribile disgrazia originale. Non armonizza più coi fini del suo creatore. Questo è un fatto vero come il fatto stesso della sua esistenza, dell'esistenza del mondo. Così la dottrina che la teologia chiama del peccato originale diventa per me quasi altrettanto certa dell'esistenza del mondo e dell'esistenza di Dio. Tutto il capitolo, il problema di Newman è proprio quello di mettere d'accordo Dio, di cui è certissimo, con l'esistenza di questo mondo, di cui è altrettanto certo, ma che non... sembra che non vadano d'accordo, a meno che di ammettere che c'è stato qualche guaio iniziale. Questa è una verità oscura in se stessa, come ogni mistero, però senza di essa tutto nel mondo dell'uomo si fa ancora più oscuro, più impenetrabile, a cominciare dal mare di lacrime e di sangue che ricopre la nostra storia. È un nodo concettuale senza dubbio arduo da sciogliere, ma in ogni caso non si scioglie eliminandolo, perché eliminandolo, cioè riducendo il suo contenuto teologico fino ad essere quasi praticamente inesistente, che è la posizione di molti teologi oggi, perché alla fine eliminandolo resta intatto il problema di spiegare come mai il mondo sia così cambiato. Però la rivelazione ci ha detto anche un'altra cosa: la sofferenza non è solo castigo della colpa, è anche ragione e mezzo di espiazione, perché è qualcosa di più. E qui bisognerebbe cercare un po' di capire perché il dolore possa espiare, Cos'è il peccato? Il peccato è formalmente la volontà creata che si fa difforme dalla volontà del creatore. Ogni eventuale riparazione all'ordine di giustizia violato non potrà che consistere essenzialmente nella volontà che si riconforma alla volontà di Dio con un atto d'amore. Ma ogni rettificazione della volontà che si rifiutasse di soggiacere al castigo dovuto si dimostrerebbe illusoria e quasi puramente verbale, perché sarebbe priva di un amore completo all'ordine di giustizia, secondo il principio che abbiamo citato. No? Quindi la prevaricazione si compensa col pentimento, ma non c'è pentimento vero che non si esprima e si provi con la sofferenza accettata. Ma c'è un altro significato di cui ci ha parlato le rivelazioni, ed è che il dolore acquista una valenza redentiva a favore degli altri. Non è soltanto per me, per il mio peccato, ma a favore degli altri. Quella legge di solidarietà, che deve esserci per spiegare lo sconquasso originario, ritorna a essere veicolo di bene. Ogni sofferenza accettata come espressione d'amore giova non solo a chi soffre, ma a tutto il corpo sociale dell'umanità, cui siamo costitutivamente legati. Allora in questa visione nessun dolore inutile o si perde, se manifesta l'amore alla legge divina. Quando anche ci fosse un eccedente del dolore sulla colpa personale, cioè soffriamo di più di quello che meritiamo, tutto confluirebbe nell'azione salvifica a favore dell'universo. Ma è possibile tutto questo? Ma è possibile perché non si tratta di essere inseriti in un piano astratto di riscatto del genere umano, ma in un disegno che ha al suo centro la redenzione di Cristo. Così c'è il paradosso che la sofferenza sopportata in Cristo diventa con Lui via per una attuazione più perfetta del nostro destino. Il nostro destino, come è fissato dal Padre in questo concreto ordine di cose, Dio poteva scegliere un altro ordine, ma è questo che ha scelto, è di diventare conformi all'immagine del Figlio suo perché egli sia il primogenito tra molti fratelli, come dice la lettera ai Romani. Ma il Figlio di Dio, nel disegno del Padre, è un uomo crocifisso per la salvezza del mondo. Perciò la perfetta conformità a lui non può ignorare quello strumento di redenzione che è la croce. E per quanto angolo da cogliere, questo è da vedere come un altissimo privilegio, un privilegio tanto più grande in quanto la condivisione al mistero tremendo del Venerdì Santo condiziona e proporziona la condivisione al mistero gioioso e glorioso della Domenica di Resurrezione. La sofferenza come espressione d'amore al Padre e ai fratelli diventa così componente essenziale dell'esistenza cristiana, che consiste nell'incorporazione sempre più perfetta a Gesù, il crocifisso risorto, che è l'unico salvatore del mondo. Quindi se dobbiamo dire in sintesi il significato del dolore, se noi stacchiamo questo problema dalla visione generale che ci è svelata dalla fede, appare assolutamente impenetrabile, direi l'ultimo degli assurdi. Se lo inquadriamo nella concezione del mondo che ci è stata rivelata, allora ci sembra di poter capire che non sia in vano della sapienza e della bontà di Dio l'aver scelto un mondo nel quale le creature libere e peccatrici avessero la possibilità di espiare, di legarsi più intimamente tra loro e con Cristo mediante il valore redentivo delle loro pene, di provare la loro adesione al Signore dell'universo come non è dato di fare in uno stato di continuo benessere, di rendere più intensa e più forte la loro capacità di donazione, di arrivare insomma a una perfezione e quindi a una gioia più grande. Così arriviamo a comprendere che il cuore di ogni autentico rapporto religioso sta nell'accettare il mondo che Dio liberamente ha scelto di attuare. che in fin dei conti era quello che ha compiuto la profezia di Abacuc, quello di accettare il mondo. Ed è la strada di salvezza che ha disposto per tutte le sue creature. Questa strada arriva al regno dei cieli, arriva alla gioia, ma passa immancabilmente attraverso il Calvario. Questo a noi ci secca. Noi vorremmo voltare due pagine del Vangelo insieme, passare dal giovedì santo sera alla domenica di risurrezione, e invece bisogna leggere tutte le pagine, voltarle a una. Per cui io personalmente, però, qui credo che qualcuno deve un po' fare i conti con quello che sente dentro, io credo che il problema del dolore è, concettualmente si può arrivare a capire il significato del dolore. È un problema pratico però, cioè è teoricamente, perché come già dicevo l'altra volta, io ho detto tutte queste cose, però basta che mi venga il mal di denti e queste cose, tutti questi pensieri scappano come i passeri spaventati da un albero. Mentre è molto più difficile capire concettualmente il significato della colpa nel disegno di Dio. Ed è quello che tentiamo di fare adesso, sia pure brevemente. A differenza della concezione greca, quale appare soprattutto nei tragici, che parla spesso di una necessità trascendente, l'anarche, o di una fortuna, tyche, che è la stessa cosa praticamente, come fonte ultima della trasgressione umana. Gli eroi delle tragedie greche peccano perché in fondo non potevano fare diverso. La rivelazione ebraico-cristiana attribuisce costantemente l'esistenza del male morale, del peccato, alla presenza nel mondo di esseri liberi. È la libertà. La libertà creata comporta inevitabilmente il rischio della prevaricazione, la quale, proprio perché è frutto di un'autonoma opzione della creatura, non può in nessun modo essere attribuita a Dio. C'è un passo del Siracide molto chiaro, capitolo 15, dice: non dire mi sono ribellato per colpa del Signore, perché ciò che egli detesta non devi farlo. Non dire egli mi ha sviato, perché egli non ha bisogno di un peccatore. Il Signore odia ogni abominio, esso non è voluto da chi teme Dio. Egli da principio creò l'uomo e lo lasciò in balia del suo proprio volere. Se vuoi, osserverai i suoi comandamenti. L'essere fedele dipenderà dal tuo buon volere. Egli ti ha posto davanti il fuoco e l'acqua. Là dove vuoi, stenderai la tua mano. È la prerogativa della libertà, che a ben riflettere in qualche modo rende l'uomo simile a Dio, perché lo fa, per così dire, principio del bene e del male, almeno in riferimento a sé. Siccome però il Signore non rinuncia a essere il principio oggettivo assoluto e vero del bene e del male, la determinazione della creatura si risolve fatalmente in un incontro, in uno scontro con l'assoluto. Cioè, voglio dire, quando io scelgo, in qualche modo creo, divento creatore, creo l'oggetto scelto come valore concreto riferito a me. È un atto in qualche modo creativo, divino. Quando io rifiuto, distruggo l'oggetto rifiutato come valore concreto riferito a me. Ma Dio ha già un suo parere sui rapporti che devono intercorrere tra me e un determinato oggetto, perché è lui il vero creatore. Parere che mi è notificato dalla voce della coscienza. Allora la mia scelta, il mio rifiuto, conforme o difforme dal parere di Dio, implica per se stesso accettazione o rinnegamento di colui che è la norma inderogabile di tutte le cose. Il ladro crede di aver scelto solo il portafoglio del suo compagno di viaggio in treno quando si è deciso a rubare, invece ha scelto in esso anche lo scontro con Dio. Qual è del parere che i portafogli vanno lasciati stare, degli altri vanno lasciati stare. Questo è il peccato. Però non è che io resti molto soddisfatto di questi ragionamenti visti alla luce del disegno globale di Dio. Cioè, perché Dio non interviene a impedire il male morale? Certo, bisogna dire che l'esercizio della libertà è tanto grande agli occhi del Signore che gli fa tollerare anche la ribellione della sua creatura contro di lui. Probabilmente Dio non poteva creare un mondo di esseri non liberi, perché gli esseri non liberi hanno un senso perché servono all'essere libero che è l'uomo, che è dell'universo, coscienza, voce e libertà. Quindi è il valore della libertà. Però io non mi accontento, noi non ci accontentiamo e vediamo un po', per spiegarci possiamo formulare un'ipotesi. Tra gli infiniti mondi possibili, sono le ipotesi, i ragionamenti panteologici, non dovete impressionarvi, no? Tra gli infiniti mondi possibili, che erano nelle previsioni di Dio, Dio non poteva scegliere un mondo nel quale, di fatto, tutte le creature libere si decidessero sempre e sempre liberamente per il bene. Il valore della libertà era salvato, no? Lui tra i mondi possibili sceglieva quello in cui di fatto la creatura era buona. Perché non ha scelto questo? Noi non vediamo perché non avesse potere. Però perché non ha scelto un mondo che risultasse innocente piuttosto che questo mondo contaminato? Ma per la verità le nostre domande cominciano a essere un po' ardite, no? Però secondo me non sono scorrette concettualmente. In sostanza si tratta di capire che senso positivo abbia il peccato nel concreto progetto di Dio che è stato scelto. Perché a mio giudizio è insufficiente ricorrere all'idea di una mera volontà permissiva. Questa è la soluzione classica, no? Dio vuole il bene e permette il male. Ma a me è sempre sembrata puramente terminologica. Bisogna tentare di capire quali siano i valori specifici di questo mondo di fatto esistente, mondo col peccato, che sono stati fatti oggetti della deliberazione di Dio. Allora, un ordine di cose del quale è prevista la colpa manifesta delle perfezioni divine che non sono manifestate da un ordine di cose dove abbia spazio soltanto l'innocenza. Per esempio, la creatura che riconosce umilmente i propri torti. Questo è un valore che c'è solo in un mondo di peccato. L'amore penitente, che soltanto un'anima che ha peccato può tributare al Padre. Quando Gesù difende cavallerescamente la peccatrice del convito, dice proprio questo. Questo è un amore diverso da quello del suo ospite, che era un amore di uno che si riteneva innocente, quindi questo è l'amore di uno che ha peccato e per questo il suo amore di pentimento ha una colorazione diversa e quindi una positività diversa. Soprattutto l'affetto redentivo di Cristo che muore per la nostra salvezza, il Figlio di Dio che si conforma fino a bere il calice della passione, questo è un valore che il mondo innocente non si sarebbe detto. Ovviamente un mondo incolpevole avrebbe espresso altre perfezioni, ma non queste. Ed è stato preferito il fascino di un cuore arreso e dolente al fascino di un cuore immacolato. Naturalmente, ricordate sempre, direi, il concetto di partenza, che Dio non può creare un mondo che abbia tutte le perfezioni. Scegliere un mondo che è sempre, che manifesti alcune perfezioni. Allora, il nostro problema è quali perfezioni manifesta questo mondo, col peccato. Naturalmente ci si deve guardare dall'errore grossolano di credere che il creatore abbia voluto la colpa, perché questo è l'obiezione che viene subito. Luca allora vuole il peccato per poter perdonare, per poter avere il pentimento, no? Ha voluto soltanto quel che di buono e di lodevole la sua sapienza avrebbe ricavato dalla deplorevole alterazione dell'ordine di giustizia causata dalla libera volontà creata. In questa luce si capisce allora un po' che cosa significa questa espressione che noi la sentiamo ripetere, ma è abbastanza misteriosa, di Gesù. Ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Più gioia in cielo. Perché più gioia? Perché quel solo peccatore, col suo pentimento, si colloca al centro di ciò che è proprio e caratteristico di questo concreto ordine di cose voluto da Dio. Perché il peccatore pentito è quello che permette a Dio di manifestare la misericordia, e la misericordia è ciò che Dio di fatto ha voluto manifestare scegliendo questo mondo. È abbastanza problematico, no, questo modo di affrontare il problema, ma io dove l'ho imparato? L'ho imparato da Sant'Ambrogio, perché è colui che nella tradizione cristiana, mi è toccato di leggere tutte le opere di Sant'Ambrogio, perché Pietro di Liano mi aveva incaricato di fare l'editore dell'opera Omnia, con l'edizione bilingue, e sono molto contento di averlo fatto. È certamente colui che nella tradizione cristiana ha espresso con maggior vigore la convinzione che il peccato abbia nel disegno di Dio una positività preziosa e significativa. E pertanto faccia parte già dall'inizio del progetto che ha dato l'esistenza a questo universo di fatto esistente. L'idea è che bisogna passare da quella un po' che abbiamo imparato tutti nel catechismo, che prende la successione storica e la rende teoretica, cioè prima Dio vuole un mondo innocente, poi Adamo ed Eva gli guastano le uova nel paniere, allora Dio pensa a una riparazione, ma questa è una visione assolutamente antropomorfica, infantile, non è possibile che sia così. Su questo punto Sant'Ambrogio manifesta un'originalità teologica molto più grande di quella che convenzionalmente gli si attribuisce. Egli ha vivissimo il senso del peccato. Direi che ce l'ha come Sant'Agostino. Solo che Sant'Agostino era un berbero che il suo peccato ce lo squaderna e continua a dire, ma tutti, anche quello di aver rubato le pere quando ero un bambino, stare lì a contarla su. Ambrogio continua a dire che è un peccatore, piange il suo peccato, però non ti dice mai che cosa ha fatto. È un patrizio romano che ci chiede la sua dignità, no? Però ha vivissimo il senso del peccato, della sua gravità, della sua universalità, della sua determinante presenza nell'uomo. Ma la considerazione del peccato, a differenza che in Agostino, è sempre da lui addotta perché emerga e si imponga all'attenzione la misericordia divina che ci è data in Cristo e che è la caratteristica primaria di questo ordine di provvidenza e la ragione per cui è stato scelto questo ordine di provvidenza. Questo suo modo di accostarsi al mistero del male non è in lui casuale o sporadico, è piuttosto un tema dominante che l'accompagna lungo tutto il percorso della sua vita di pastore, nell'intero suo itinerario spirituale. Ed è soltanto preparando questa conversazione che io per la prima volta riconoscevo in questi passi, ma per la prima volta ho cercato di metterli, di vederne la cronologia. Mi è risultato che dall'inizio fino agli ultimi giorni di vita c'è sempre questa idea in lui. Poco tempo dopo la sua fortunosa elezione all'episcopato, lui viene eletto, diciamo, la vicenda strana dell'elezione di Ambrogio, nel 374. Qualche anno dopo, commentando il De Paradiso, scrive, si fa anche lui l'obiezione, dice, ma perché ha dato ad Adamo e Eva? Se lo lasciava solo, non era mica meglio, così non c'era il peccato, no, e c'era un mondo innocente, e quanti guai che sono venuti fuori da questa creazione della donna, no? C'è un'altra caratteristica in Ambrogio, che ha una forte simpatia per le donne, molto, molto misericordia alle donne, commenta da Dio di Luca, che anche lui è un po' in questa linea, ma comunque la risposta che dà è questa, è curiosa la risposta. Dio ha preferito, perché se non c'era la donna, non c'erano poi neanche gli altri uomini, non c'era la generazione. Dio ha preferito che ci fossero più uomini da poter salvare e ai quali poter perdonare il peccato che avere soltanto l'unico Adamo il quale restasse innocente e libero dalla colpa. Molto meglio avere tanti peccatori con solo innocente, no? Nel 386, probabilmente, nel Jacob e Vita Beata, c'è questo testo. Non mi glorierò perché sono giusto, ma mi glorierò perché sono stato redento. Non mi glorierò perché sono esente da peccati, ma mi glorierò perché i miei peccati mi sono stati rimessi. Non mi glorierò perché sono stato d'aiuto, né perché qualcuno mi è stato d'aiuto, ma perché Cristo è avvocato per me presso il Padre, perché il sangue di Cristo fu versato per me. La mia colpa è divenuta per me il prezzo della redenzione. Ma queste sono cose da matti, eh? Cioè, la mia colpa è divenuta per me il prezzo della redenzione, attraverso cui Cristo è venuto a me. Per me Cristo ha assaporato la morte. Allora è più proficua la colpa dell'innocenza. L'innocenza mi aveva reso arrogante, la colpa mi ha reso umile. Qualche anno dopo, nel 389, commentando i Salmi, scrive: noi che abbiamo peccato di più, vedete come ha sempre forte il senso del suo peccato, no? Noi che abbiamo in realtà deve essere stato un bel peccatore, perché il fatto, lui è nato in una famiglia cristianissima, cioè è stato una martire, il fatto che ha differito il battesimo, perché quando viene detto ecco non era battezzato, era proprio per avere la possibilità di non sciupare questa bella occasione di farsi battezzare il punto di morte, insomma, no? Quindi era un atteggiamento un po'. Noi che abbiamo peccato di più, abbiamo guadagnato di più. Non vorrei che qualcuno tirasse qualche precedente indietro. Perché la tua grazia ci rende più beati della nostra assenza di colpa. E sempre commentando, questo è il Salmo 37, questo è il Salmo 39, il Signore non aveva detto ad Adamo sarai con me, perché sapeva che sarebbe caduto, per essere poi redento da Cristo. Felice rovina che ha una riparazione più bella. Felix ruina que reparatur in melius. Questa frase che poi è stata parafrasata nell'Esulte, o Felix culpa, che è diventata, è entrata un po' e viene sempre attribuita ad Agostino, ma non è di Agostino, è questa l'origine della frase. Felix ruina que reparatur in melius. Nel 390, scrivendo l'Apologia di Davide, dice: possiamo intendere l'apologia di Davide anche nel nome, cioè lui difende il peccato di Davide, non il peccato come peccato, ma il peccato come occasione di grazia. Possiamo intendere che il peccato ha addirittura in sé una utilità e che il male si è insinuato anche negli istanti per un provvidenziale volere di Dio. Presso poco, nella stessa epoca, è il commento al Vangelo di Luca, dove troviamo questa espressione: o Signore Gesù, sono più debitore ai tuoi oltraggi per la mia redenzione che non alla tua potenza per la mia creazione. Sarebbe stato inutile per noi nascere se non ci avesse giovato il venire redenti. Anche questa frase è stata poi entrata nell'Esulte della notte di Pasqua. Nella Istituzione Virginis, scritto nel 393, forse a Bologna, perché nel 393 era qui per esaltare i martiri in tale agricola, dice: il peccato ci ha giovato più di quanto ci abbia nociuto, in quanto la nostra redenzione ha trovato la grazia divina. Nel commento a Luca aveva così commentato il tradimento di Pietro: per noi è utile anche la caduta dei santi. Non mi è stato di nessun danno il fatto che Pietro abbia rinnegato, io che svantaggio ne ho avuto, e mi è stato di giovamento il fatto che poi si sia corretto. Quindi tutto letto in positivo. Pochi giorni prima di morire, muore commentando il Salmo 43, che difatti è incompiuto, scrive queste parole: l'avversario è costretto a tentare gli uomini a proprio svantaggio. Cioè, il demonio ha anche lui una parte nel disegno di Dio. Infatti nel momento in cui li tenta li rende migliori. E con la tentazione messo in grado di diventare maestro anche ad altri che prima era ritenuto insicuro. Così Pietro viene posto a capo della Chiesa dopo essere stato tentato dal diavolo. Però non si tratta solo di tentazioni, si tratta di caduta, no? Evidentemente in piedi. Questa serie di citazioni, che poteva anche essere più lunga, non può non essere coronata dal testo che è indubbiamente il più suggestivo. Io l'ho citato continuamente, quindi credo che ormai sia conosciuto, che è tratto dall'Esamerone. L'Esamerone sono le omelie, il commento alla narrazione dei sei giorni, pronunciate probabilmente nella settimana santa del 387. È molto significativo questo, perché se è vero come pare, che sono stati pronunciati nella settimana santa del 387, tra i suoi ascoltatori c'era Agostino, il quale viene battezzato nella notte di Pasqua del 387, quindi si preparate anche andando a catechismo durante la settimana santa. Beh, questo lo leggo prima in latino perché mi pare importante. Grazie sago Domino Deo nostro qui uiusmo di opus fecit in cuore quiescere. Cioè lui è arrivato a commentare e trequieri, ha creato l'uomo e si è riposato, ha finito di creare, no? E io ringrazio, no? Fecit celum, non leggo quadre quiegeri, fecit sole med luna me stellas, ne chibi leggo quadre quiegeri, sed leggo quod fecerit hominem, et tunc requiegeri, abens cui peccata dimitteret. Ringrazio il Signore Dio nostro che ha creato un'opera così meravigliosa nella quale trovare riposo, che è l'uomo. Creò il cielo e non leggo che si sia riposato. Creò il cielo ma no, andato avanti a creare, non ero soddisfatto di tutto. Creò la terra e non leggo che si sia riposato. Creò il sole, la luna e le stelle e non leggo che nemmeno allora si sia riposato. Ma leggo che ha creato l'uomo e che a questo punto si è riposato avendo un essere cui rimettere i peccati. Cioè lo scopo della creazione era di creare qualcuno a cui potesse manifestare la misericordia. Questo è il significato più profondo dell'esistenza della colpa in questo mondo. Ma non so se tutto quello che ho detto vale qualcosa. Possiamo concludere. Raramente, come in questo caso, arriviamo all'evidenza della nostra incapacità di sciogliere in modo soddisfacente il groviglio in cui fatalmente ci imbattiamo. È proprio su un argomento che sul piano esistenziale ci interessa di più, ci interessa ineludibilmente. La cosa più chiara che emerge dalla nostra ricerca è che la realtà del male costringe ogni intelligenza umana a una scelta. O si attiene solo a se stessa, l'intelligenza umana, e alle sue naturali possibilità, o si apre alla conoscenza di fede e all'adesione dell'essere a Dio. Nella prima ipotesi, l'intelligenza che non esce da se stessa, l'uomo non solo non riesce a vedere alcuna razionalità nella condizione in cui è collocato, ma credo che se ne possa vedere positivamente la sostanziale irragionevolezza della nostra esistenza. E non può che essere giudicata un'intrinseca assurdità lo stato di un'umanità abbandonata a una sofferenza troppo spesso senza giustizia, senza motivazione, senza scopo. Nella seconda ipotesi, quella di aprirsi alla conoscenza di fede, all'adesione di Dio, non si elimina certamente lo sconcerto della nostra anima di fronte a tanto dolore, a tante lacrime, a tanta malvagità che poi si riversa sugli innocenti, perché i due aspetti sono assolutamente intersecati, ma almeno ci si può aspettare che tutto questo abbia un senso e un fine in un ordine superiore che ci è fatto soltanto intravedere. Io, come ho potuto, ho cercato di vedere il senso. Quindi o si è alle prese con un Dio senza dubbio molto originale e inspiegabile nei suoi intendimenti, che ha elaborato per il suo mondo un progetto che fatichiamo a comprendere, ma d'altra parte perché non aspettarsi che se Dio esiste ragioni diversamente da noi? I miei pensieri non sono i vostri pensieri, dicono le profezie di Isaia, oppure non si è alle prese con nessuno. E allora il male del mondo incombe con tutta la sua opprimente opacità. Allora questa diventa una crocifissione dell'intelligenza che si congiunge alla crocifissione della vita, e dunque una pura e semplice assurdità. Senza Dio il male è un enigma che ci imprigiona, io direi che ci sevizia, senza rimedio e senza scopo. In Dio anticristo è mistero. Cioè, ha spazio in un disegno eterno che ci stupisce, ci eccede, ma proprio perché ci supera è in grado di farci sperare in una salvezza trascendente.